La storia in podcast di Focus.
Io sono Massimo Levibacci, ho insegnato per parecchi decenni all'Università di Firenze, mi sono sempre occupato di temi di popolazione e negli ultimi 20 anni, diciamo, mi sono occupato delle popolazioni americane nel periodo coloniale. Il mio interesse sorgeva dalla curiosità di sapere quali sono le conseguenze dell'incontro tra due società diverse come sono state quella europea e quella autoctona americana, e quindi quali sono state le conseguenze di tipo soprattutto demografico ma anche sociale, economico e via dicendo. Dico soprattutto demografico perché l'impatto fu molto rilevante. Noi non sappiamo quanto numerose fossero le popolazioni indigene dell'America centrale, dell'America meridionale, al momento del contatto, del primo contatto, che poi avviene nelle isole dei Caraibi con l'arrivo di Colombo e poi all'inizio del Cinquecento con i primi sbarchi nella terraferma. Questo impatto sappiamo dei risultati, cioè sappiamo che durante il Cinquecento, durante quel secolo, vi fu un declino molto forte delle popolazioni autoctone. Misurare questo declino è molto difficile perché non possiamo altro che fare delle congetture per quanto riguarda le dimensioni delle popolazioni indie al momento dell'arrivo degli europei. Queste congetture danno i risultati più strani. Se io prendo quello che hanno scritto antropologi bravissimi, storici, etnologi che hanno fatto serissimi lavori durante il Novecento, il secolo scorso, trovo valutazioni che vanno dai 7-8 milioni fino a più di 100 milioni, quindi è chiaro che le opinioni divergono enormemente. Comunque, certamente erano popolazioni molto importanti, soprattutto quella sotto il dominio degli Aztechi e quella dell'impero incaico. Erano popolazioni che avevano costruito strade, avevano costruito opere pubbliche, città importanti, quindi sicuramente società molto stratificate, molto importanti e anche quindi molto numerose. Le conseguenze furono catastrofiche. All'inizio del 600 probabilmente si raggiunge il minimo. Noi abbiamo buoni elementi per giudicare quello che è successo dagli anni, diciamo, da un po' prima della metà del Cinquecento in poi, perché a quell'epoca già si hanno delle informazioni quantitative, perché gli spagnoli facevano delle sorte di censimenti a fini di tassazione, e quindi abbiamo una buona conoscenza delle dimensioni demografiche, della struttura, della geografia, del popolamento verso la metà del Cinquecento. Dopo la metà del Cinquecento sicuramente c'è stato un fortissimo declino, e questo declino naturalmente ha una molteplicità di cause, anche se si è stati tentati e molti storici hanno in qualche modo appiattito la spiegazione scegliendo uno o due fattori come quelli principali. Certamente non fu solamente la crudeltà delle prime ondate dei conquistatori, che certamente non erano dei benefattori, diciamo, era gente che rischiava la vita e che voleva guadagnare in fretta. Quindi le prime ondate sono state ondate molto crudeli, ma erano poche migliaia e gli indigeni erano variate decine di milioni. Quindi è impensabile che sia stata la crudeltà degli spagnoli, anche perché, e questa era la base della leggenda nera, anche perché gli spagnoli poi hanno tutto l'interesse a che le popolazioni indigene non crollino, non si estinguano, perché contano sul loro lavoro, contano senza il lavoro delle popolazioni indigene, l'impero spagnolo non si sarebbe costruito nelle Americhe, e quindi avevano tutto l'interesse a conservare le popolazioni indigene. certamente una delle cause maggiori è stata quella di tipo epidemiologico. Le popolazioni indigene non erano immunizzate rispetto a patologie di tipo infettivo, di tipo virale, particolarmente il morbillo, ma soprattutto il vaiolo. Il vaiolo era una malattia che uccideva 20, 30, 40% della popolazione in popolazioni non immunizzate. Quindi sicuramente l'impatto epidemiologico è stato un impatto estremamente grave che ha ridotto fortemente la popolazione, ma non è stato l'unico, è stato uno dei tanti fattori. Ne cito altri due. Uno può essere stato sicuramente stata la dislocazione delle popolazioni che si è fatta, perché si è sostituito un potere europeo, un potere dominante, all'organizzazione sociale degli Inca e l'organizzazione sociale degli Aztechi e delle altre società mesoamericane, e questo ha provocato una, diciamo, una dislocazione anche fisica della popolazione. Si cercava di sfruttare le risorse minerarie e questo esigeva molta manodopera. Si sono ristrutturata l'insediamento, perché a fini di controllo si è costretto le popolazioni a lasciare il loro tipo di insediamento per concentrarsi in grandi villaggi costruiti ad hoc. Quindi c'è stata una destrutturazione della società e certamente questo ha portato a un declino. C'è stata un'intrusione nel pool riproduttivo, diciamo così, indigeno, perché i primi conquistatori certamente avevano tutti delle mogli, delle concubine indigene, venivano sottratte quindi al pool riproduttivo autoctono. Ci sono state una quantità enorme di concause che hanno determinato la catastrofe, quindi non c'è stata una causa sola, ma ce ne sono state una molteplicità di cause. Naturalmente, una cosa che va aggiunta è che l'impatto della conquista spagnola, in misura minore quella portoghese, sopra le popolazioni autoctone varia a seconda del tipo di società, perché le società indiane, le società autoctone erano società molto diverse. Si va da società estremamente strutturate, sofisticate anche, come quella azteca, come quella maya, come quella dei Chibchas, come quella degli Inca, ovviamente, a popolazioni che sono ancora molto primitive, sono ancora in qualche modo ancora nomadi o seminomadi. Quindi le strutture sociali delle popolazioni conquistate, diciamo, variava enormemente. Ora, per esempio, si vede una forte resistenza nelle popolazioni più strutturate, come appunto gli Aztechi e gli Inca, soprattutto le parti che vivevano alle maggiori altitudini, cioè nel plateau messicano, che è in qualche modo nelle 5-2000 metri di altezza, e addirittura negli altipiani delle Ande, dove erano fortemente popolate tutte le aree dai 3000 ai 4000 metri di altitudine. Queste resistono, in qualche modo resistono meglio alla catastrofe di quanto non fossero quelle delle, per esempio, quelle che erano insediate nelle zone costiere, che erano più esposte alle nuove malattie portate dagli spagnoli in parte, e che erano anche popolazioni meno strutturate dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, e quindi queste resistono male. Queste sono in qualche modo le vittime maggiori della catastrofe. O ci sono popolazioni che riescono a prosperare, come le popolazioni delle 30 missioni dei gesuiti, le cosiddette stato dello stato degli gesuiti, che nelle aree del Paraguay, dell'Uruguay e del Brasile meridionale costituiscono una vera e propria, diciamo, repubblica fatta di grandi villaggi, di grandi, che sarebbe per noi delle piccole città di 4-5 mila abitanti, e che in queste popolazioni, che sono chiuse all'influenza dei coloni, sono chiuse all'influenza degli europei, che non possono entrare, che non possono mescolarsi con gli indigeni, sono popolazioni che continuano a crescere. Quindi lì l'impatto non è stato negativo, è stato un impatto dal punto di vista, diciamo, demografico-sociale quasi positivo. o popolazioni che sono state completamente cancellate, come le popolazioni caraibiche. Popolazioni caraibiche, i Taino dell'Hispaniola, che poi sono l'attuale isola di Santo Domingo e di Haiti, vengono completamente cancellati nel giro di pochi decenni. E queste sono popolazioni estremamente vulnerabili che sono state fatte fuori dalle epidemie, dalla dislocazione operata dagli spagnoli e da tanti altri fattori. Quindi diciamo che l'impatto è stato molto differenziato da collettività a collettività. Ci sono state collettività nelle quali l'impatto è stato meno traumatico. Io credo che, a parte tutto, sia stato meno traumatico in Meso America, dove tutto sommato la conquista da parte degli spagnoli, insomma, Cortés in qualche modo era diventato un semidio anche per gran parte della popolazione conquistata. Invece è stata più traumatica sicuramente nell'impero incaico, dove rivoluzioni sommosse sono durate a lungo e dove la religione antica ha continuato a professarsi in parallelo con quella professata superficialmente cattolica importata dall'Europa. Quindi queste sono popolazioni che hanno sofferto di più l'impatto sociale, l'impatto dei nuovi conquistatori. Oppure c'è altri casi come quello della Valle Amazzonica, di tutta l'Amazzonia, che era popolata in realtà, non sappiamo di quanto, ma da numerose tribù, numerose collettività che nel giro di un secolo erano in qualche modo compresse tra gli spagnoli che venivano dalla parte del Pacifico, diciamo, passavano le Ande e poi scendevano verso l'Alta Amazzonia, e i portoghesi che viceversa si insediavano nelle bocche dell'Amazzonia e sono risaliti, hanno risalito l'Amazzonia. L'Amazzonia si è spopolata perché le popolazioni indigene si sono ritratte verso l'interno, quindi si sono ritratte spesso in aree meno propizie al popolamento, e quindi ne hanno sofferto moltissimo, a parte poi che erano predate, soprattutto quelle nell'area portoghese, predate per farne degli schiavi. Quindi certamente lì l'impatto è stato fortissimo. Un altro aspetto che apre tutto un altro filone di interessi e di considerazioni è quella delle mescolanze, perché la conquista è stato anche un crogiolo di unioni tra europei e autoctoni. Gran parte della prima ondata della conquista, per esempio nell'impero incaico, le prime centinaia di conquistatori, gran parte di loro si erano poi sposati o comunque convivevano con donne inca o con donne asteche. La famosa Malinche è la ispiratrice di Cortés, la compagna di Cortés. Il grandissimo Garcilaso de la Vega, che era figlio di una principessa inca e di un conquistatore, che poi si ritira in Spagna e scrive questi bellissimi commentari reali sulla storia degli inca, era appunto figlio di una coppia mista, e così gran parte dei conquistatori generano poi figliolanze che sono meticce, e questo poi prosegue le generazioni successive. Quindi c'è stato un cambio di tipo etnico-antropologico dovuto alle mescolanze. In realtà, se noi andiamo ai primi dell'Ottocento, troviamo che il continente americano, che era 300 anni prima, era popolato esclusivamente da autoctoni, ovviamente, da indios, chiamiamoli così, alla fine del Settecento è in parti, diciamo, similari, non diciamo i numeri perché sono difficili a farsi, da europei, da meticci e da autoctoni, e da meticci che erano meticci con gli schiavi importati dall'Africa e con le popolazioni indigene. Quindi una mescolanza, un vero melting pot del continente, e questo è anche un fatto di grandissimo interesse e con grandissime conseguenze di tipo culturale, di tipo sociale e politico anche.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.